dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Eccoci qua puntuale come tutte le domeniche, anche nell'ora legale, rispettiamo pure l'ora legale, comincia venga anch'io, guarda, preciso, 11.03, Onda Rossa 87.9, comincia l'assemblea domenicale di venga anch'io, pertanto per chi vuole intervenire a questa assemblea, a questo confronto, vi do subito i numeri, il numero di telefono è lo 06 49 17 50. Una volta memorizzato questo, la cosa più importante è memorizzare quest'altri numeri che sono interessanti. Noi siamo come il lotto, diamo subito i numeri. Ecco, il numero più importante è il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Voci 56 00 185 Roma. Con questo numero potete mandare un contributo, una sottoscrizione alla radio che ha sempre bisogno del vostro aiuto. Per chi non vuole andare alla posta può utilizzare le attrezzature tecnologiche moderne, c'è il sito www.ondarossa.info. Oltre a rivedere le trasmissioni, il sito della radio, vedere le informazioni, recuperare magari trasmissioni che vi siete perse e le volete riascoltare, c'è la voce sostieni e lì cliccare su sostieni, ci sono le modalità per poter scrivere e sottoscrivere in forma online. Fatto questo, noi oggi è chiaro di che parliamo. Parliamo delle notizie attuali. Ha vinto la Ferrari, perché oggi non c'è più altro. C'è la Ferrari,
il Papa, certo.
No, non è rimasto più niente di tutto questo panico che hanno scatenato da 10 giorni a ieri. Arrivavano i barbari, i barbari ci sono stati, l'abbiamo visti. Erano in divisa, coi caschi, mascherati, infiltrati, provocatori, hanno cercato di fare casino per Roma. L'hanno fatto nei giorni precedenti perché hanno intimorito gli abitanti di Testaccio, gli hanno circondato, gli hanno messo la delimitazione, l'hanno invitato non solo a non aprire negozi, che si sono messi paura e non l'hanno aperti, ma hanno invitato gli abitanti a non scendere per strada. Tanto è vero, il corteo che passava dentro il quartiere ha incontrato l'abitante affacciato dalla finestra, che noi abbiamo fatto la diretta, abbiamo ricevuto delle telefonate di abitanti di Testaccio che erano incazzati delle provocazioni che questi poliziotti facevano agli abitanti, rendevano invivibile il quartiere con la loro presenza, con il loro atteggiamento
di forza e d'arroganza. Bene, è stata questa la giornata di ieri. Si è svolta, hanno provato fino all'ultimo di provocare incidenti. Devo dare atto che i compagni hanno manifestato la freddezza, non hanno accettato provocazioni, sono stati fermi fino al punto che la polizia è stata costretta a rifare marcia indietro e riaprire il percorso perché si erano impuntati da non farla arrivare alla conclusione. Si erano messi provocatoriamente in mezzo, in maniera aggressiva, provocatoria con gli idranti, i manganelli e i scudi. Le provocazioni sono cominciate fin dalla mattina, con fermi, con blocchi, hanno fermato tutti i pullman che venivano a Roma, le macchine, e poi i giornali che si prestano a denigrare, sembra amplificare, poi fa sparire tutto questo, hanno trovato armi dentro, e cos'erano? Facevano vedere fotografie, ieri hanno fatto vedere la fotografia che hanno fermato una macchina che l'hanno portato a Tor Cervara perché questo dentro la macchina ci aveva il crick e la macchina e la chiave che smonta le ruote.
I bulloni delle ruote.
I bulloni delle ruote, chiave inglese, e l'ha portato.
Ma tra l'altro lo diciamo pure ieri in diretta.
E
no?
L'hanno sequestrato la bellezza di 160 persone, vari pullman, chi veniva da Vicenza, da Venezia, da Torino, da Pisa, più 4-5 macchine che venivano da Bologna. L'hanno trattenuti fino alla conclusione della manifestazione senza aver trovato niente. Hanno trovato il pretesto e l'unica risposta che gli davano che loro sarebbero usciti quando il questore gli avrebbe dato il via. Poi ieri sera ho sentito un'intervista dell'addetto stampa da questura, il Velinaro, che ha detto, dice no, non è vero, e tutto, allora non sono voluto andare via perché noi l'avevamo rilasciato, però
si trovavano bene in caserma,
forse perché, che ne so, erano venuti per stare
in caserma,
una giornata, sì, in questura. Insomma, questo è stato il clima della giornata. Per quanto riguarda questi festeggiamenti, io dico, se potevano risparmiare, che non c'era niente da festeggiare. Hanno firmato la banalità, lo chiamiamo così, il patto di Roma, la banalità, il luogo comune che è perversa, non hanno scritto niente, hanno fatto questa cerimonia ad uso e consumo e di chi lo vuole fare, perché questa è un'Europa che è stata contestata e contestata da tutti. La parte dei lavoratori sono diventati più poveri e questi continuano a dire che c'è la libertà, c'è l'Erasmus. A parte che io ritengo che i giovani sono senza frontiere di natura, perché da sempre, pure quelli degli anni 70 andavano in giro, no? On the rock, l'autostop, giravano ugualmente il mondo, non c'era l'Erasmus ma giravano. Oggi è uguale, e però l'Erasmus, così come sono venuto loro, è pure una selezione di classe. E io penso che nessuno, non è che tutti si possono permettere di mandare all'Erasmus i figli, cioè chi è che ha i soldi per mantenere a New York, no? Con l'Erasmus magari.
A New York magari no, però
a Londra, ancora
a Amsterdam, a Berlino.
A Berlino, i costi insomma sono talmente elevati che tanti già vanno sacrifici a farli studiare a casa. Insomma, tutta questa ipocrisia, questa situazione si è manifestata ieri proprio al Campidoglio. Qui lo marchiamo perché l'abbiamo marcato pure ieri. Il sindaco, stressata, si è fatta la sua vacanzina sulla neve, forse se l'è pagato, gliel'hanno offerto, non lo so, poi questo un giorno uscirà se è stato un infortunio di servizio, perché ha detto gliel'ha ordinato il medico, può darsi che è andata a convenzione, adesso lasciamo perdere quello, ma quello che volevo marcare, mentre ieri faceva il portiere al Campidoglio, perché faceva l'ingresso, l'hanno visto in televisione tutti quanti, non ha avuto tempo, io dico non ha avuto la voglia di andare a commemorare la strage delle porte adiative. Ci ha mandato il vice sindaco, lei non ci ha avuto tempo. Io penso che sia una scelta politica di questa, che io la ritengo tendenzialmente di destra, non ha voluto, perché sennò che ci voleva andare a portare una corona il giorno prima alle fosse ardeatine, una strage fatta, no? Nella guerra mondiale nel 43, dall'Europa, i tedeschi, non è che l'hanno fatto altri, no? Eppure queste cose vengono, però festeggiamo l'Europa, non lo so cosa fa. Quello che è certo, ti chiudo qui e lascio la parola a voi, poi qua c'è sta chi era presente in piazza, ce lo racconta meglio, perché noi ieri eravamo qui in radio, abbiamo visto e commentato, però non eravamo presenti. Lascia però a voi, dico.
No, due cose prima
che,
di dare.
Che venga capitalizzato sto risultato, ci auguriamo. Sì, qualcosa è avvenuto, stavolta non c'hanno il pretesto che ci sono stati i devastatori, però il fatto che non ci sono state devastazioni, delle manifestazioni hanno fatto sparire contenuti e cose come al solito, insomma, non sono esistiti. E il questore dice è andata bene pure stavolta.
No, ma aggiunge, dice è andata bene perché c'è stato, diciamo, un lavoro egregio delle forze dell'ordine che hanno consentito che tutto procedesse, cioè ha rivendicato anche il fatto implicitamente che fossero stati dei fatti, dei fermi, diciamo, illegali. Io volevo dire questo prima di lasciare la parola, perché qui abbiamo in studio dei compagni che sono stati alla manifestazione ieri, e credo sia il caso, nonostante ieri abbiamo fatto una lunga diretta con tanto, diciamo, di comunicazioni dalla piazza, abbiamo fatto sentire pure i comizi finali da parte dei compagni e delle compagne, dei lavoratori, che rivendicavano non solo la bontà della manifestazione, ma ricordavano pure il perché si manifestasse. Si manifestava non solo contro i trattati e le misure che l'Europa, l'Unione Europea ha instaurato sul continente, ma anche contro, diciamo, le misure che i governi italiani hanno preso di conseguenza in questo periodo. Io vorrei focalizzare l'attenzione su un punto, lo ricordava così anche Ettore. Nei giorni precedenti c'è stato una gran cassa che ha cercato di seminare paura e terrore in tutta la città, particolarmente nel quartiere di Testaccio, e se le prime pagine dei giornali erano tutte, diciamo, orientate in questo senso. C'erano l'apertura dei giornali, tutti i giornali, che dicevano attenzione che c'è la calata dei lanzichenecchi, arrivano i black bloc, poi tra l'altro si faceva sempre questo miscuglione, no, tra i terroristi, i black bloc, antagonisti. C'è una confusione che ha creato il panico nella città. Dopodiché è successo che nelle more della manifestazione si è cercato di far di tutto per far saltare la manifestazione, per ridurla nei numeri, con tutte quelle questioni che ricordava Ettore, i fermi fatti ai caselli autostradali. Si è stato impedito a dei lavoratori, a compagni e compagne di poter partecipare alla manifestazione, con autentici abusi, con motivazioni del tutto speciose. Ettore ricordava che le attrezzature, queste attrezzature, diciamo, così pericolose trovate nelle macchine, si trattava di utensili che servono per piccole riparazioni nel caso uno dovesse. Certo, sono obbligatorie, perché se ti ferma qualcuno, lo ricordava pure in diretta, se ti ferma il vigile e ti fa, dice mi faccia vedere la ruota di scorta, il cric, se tu non ce l'hai ti multa. In questo caso, se tu ce l'avevi il cric, venivi arrestato, venivi fermato. cioè sono state delle motivazioni speciose, ma il tentativo è stato questo, di ridurre la manifestazione. Ci sono state autentiche pure provocazioni in piazza, quando hanno cercato le forze del disordine di spaccare il corteo, mettendosi in mezzo. Lì c'è stato dei momenti in cui la tensione è salita, però ricordava Ettore, la freddezza, la prontezza di riflessi dei compagni ha consentito di far sì che di non cadere nella provocazione, ma nello stesso tempo pure di portare a compimento la manifestazione. Quindi c'è stato questo tentativo prima di demonizzazione, poi un tentativo di ridurla, di non farla, diciamo, rendere partecipata. E adesso poi vediamo dalle pagine dei giornali, è finito tutto il battage pubblicitario improntato al terrore e alla violenza, e c'è l'occultamento. Ci sono solo nelle cronache dei vari giornali qualche passaggio. È finita la questione, ovviamente senza mai tener conto, nessuno si prende la briga di questi giornali, perché noi a volte giustamente diamo la colpa, diciamo, al ministro degli interni, ai politici, alla politica inerte e poi alle forze della repressione invece molto attive, ma allo stesso tempo i giornali, i mezzi di informazione, sia pubblici che privati, sia della carta stampata che della televisione, hanno le loro gran colpe nel voler, diciamo, nell'aver fomentato questa situazione, salvo poi, come ricordavo Mattias, averle oscurate il giorno successivo, perché non c'è stato niente che potesse interessarle, nel senso che quando non corre il sangue, quando non ci sono gli scontri, quando non c'è qualcosa che può sollecitare questa, io credo che qui ci sia qualcosa anche di, oltre che di malevolo dal punto di vista politico, c'è anche una tendenza di tipo psicologico portata veramente alla rappresentazione dell'orrido, no? Del macabro. Quando le cose funzionano in un certo modo non si va a ricercare i perché si fa una manifestazione, le motivazioni che muovono lavoratori, studenti, giovani disoccupati a porre in essere una determinata manifestazione, e quindi non vengono soddisfatti questi appetiti del sangue e della violenza, allora tutto si occulta, tutto si fa finta di niente. Sulla questione poi qui abbiamo presente dei compagni che si occupano anche di economia. Sulla, faccio un semplice accenno così proprio a volo d'uccello, ci sarebbe pure da trattare il perché questi signori, perché lor signori si sono visti qui a Roma, e da quello che esce fuori ci sono una serie di capitoli che vanno dalle diverse velocità che dovrebbero assumere l'Europa, i migranti, l'economia, che non dicono nulla, e acqua, è totalmente acqua fresca. Sta kermesse è servita non solo a spendere soldi e a creare, diciamo, un gran casino, un gran panico nella città, ma allo stesso tempo è servita soltanto a dare un'immagine che comunque, nonostante tutte le problematiche, st'Europa, questi stati europei continuano ad andare avanti. Tu ieri eri presente alla manifestazione, dici un pochino le sensazioni che hai avuto, come hai vissuto dall'interno sto corteo, quali erano gli umori che tu hai colto meglio?
Ma sì, intanto vabbè, più o meno un quadro l'avete già dato te, Ettore, che anche se non c'eravate avete seguito la diretta, quindi insomma avete anche raccolto forse più informazioni di quanto ne può raccogliere una persona che sta in un piazza, che ovviamente non può stare in tutti i punti del corteo. E aggiungo intanto un elemento al quadro, direi, al quadro repressivo, che non saprei come definire, se fascista o orwelliano. Sembrava veramente sempre più di essere nel mondo dipinto da Orwell in 1984, perché non solo la repressione poliziesca, ma appunto la narrazione dei giornali che prima costruisce dei mostri che non esistono, perché pensare che a questo corteo venissero anarchici dalla Germania, cioè che venisse gente da fuori Italia, era impensabile, cioè, ma quando mai? Non era un corteo così grosso, così, cioè, non c'è mai stata la prospettiva di un corteo
enorme.
Poi non
c'era stata neanche una chiamata internazionale.
Ma no, fra l'altro, ma era palese che sarebbe stato un corteo, che non eravamo 100.000 persone con gente che arriva in aereo, in traghetto, cioè, quindi quelli che vengono da fuori e... appunto Black Bloc, pronti a mischiarsi con i fondamentalisti islamici, cioè proprio una costruzione tutto.
Però hanno trovato un White Bloc.
Al Papa?
No, hanno trovato un White Bloc che l'hanno cerchiato e descritto in prima pagina dei giornali, come se fosse, dice, è tornato in piazza dopo te. Da sempre è stato in piazza, sempre in prima fila, tranquillo e protagonista in tutte le lotte, eppure lo descrivono così. Io mi auguro che qualcuno ci pensa, e ci sono tutti i requisiti magari a farsi risarcire da questi giornalacci, il bugiardo romano, insomma, ecco, per capire, il messaggero che ha fatto questa porcheria.
Sì, il messaggero ha fatto una porcheria, scusa un attimo.
Monterotto solo per dire no, perché blocca la fine.
No, perché detta così, Ettore, potrebbe essere, sembra una cosa molto.
Sì, più che altro non ha capito chi ascolta.
Ecco, che chi ascolta è una cosa molto ermetica. Il messaggero, che è maestro in queste cose, no? È maestro prima nel sollecitare la paura e il terrore, poi a occultare i reali avvenimenti, però salvo poi mettere sempre una chicchina. Questa volta la chicchina è questa, dice, in piazza ricompare Epifano, diciamolo pure apertamente perché è pubblica la cosa. Qui c'è una foto di Daniele, una foto cerchiata, e quindi mentre si può dire che durante una manifestazione pubblica c'è il diritto pure a fotografare, quello che crea a me, mi crea un fortissimo dubbio, e da questo punto di vista bisognerebbe pure capire gli avvocati cosa ne pensano. Si cerchia, diciamo, il personaggio fotografato e compare sotto una didascalia che ricorda i trascorsi di Daniele Epifano, ma lo fa in una maniera, diciamo, molto ostile. Questo è sul messaggero. Io su questa questione comunque credo, ecco, è un esempio, è una chicca della malinformazione, della cattiva informazione, della demonizzazione. Vengono ricordati episodi a distanza di 40 anni, tra l'altro con l'intento veramente di demonizzare il personaggio, ma più che il personaggio, poi una determinata storia.
E poi non c'entra niente con l'attualità, perché non c'è neanche un nesso logico tra quello che hanno ricordato e la foto e l'occasione in cui la persona è stata fotografata. Quindi sì, veramente è stata.
È una cosa vergognosa.
Sì. Ingiustificabile in ogni aspetto.
In tutti i modi era solo un accento, non volevamo accentrare sto fatto che ci ha colpito proprio per la disinformazione come è progressiva da questi giornali, insomma.
Vabbè, allora riprendo, volevo aggiungere al quadro appunto che già di per sé è inquietante, insomma dovrebbe stimolare molte riflessioni non solo in noi compagni, solo Radio Onda Rossa, ma in teoria su chiunque abbia a cuore qualche modo almeno un simulacro, una finta di diritti democratici basilari, perché ieri veramente si è sforato in tutti i sensi da questo punto di vista. Un elemento forse più grave, anzi, in questa lettura qua, è il fatto che il questore abbia rivendicato, non so se gli è un po' scappata o se l'ha proprio detto apposta, che i fogli di via fatti a alcune persone che non erano quelle fermate nei pullman, ma erano ragazzi fermati nelle strade di Roma la mattina o la sera prima, comunque manco, neanche prima della manifestazione, neanche durante il corteo, con addosso delle felpe col cappuccio come quella che io ho adesso, quindi non con i cappucci in testa e mascherati, ma proprio con una felpa dotata di cappucci, erano 7, mi pare, è stato dato il foglio di via da Roma per 2 anni, e il questore si è lasciato scappare, abbiamo verificato il loro orientamento ideologico. Insomma, qui non siamo, cioè mi pare che sia roba da Turchia, da Egitto, di Al-Sisi, questa veramente siamo arrivati a livelli del genere. Quando leggiamo le cose del genere in altri paesi, anche sui nostri giornali, anche su Repubblica, Il Messaggero, magari si parla di guardate che dittature, che regimi retrogradi sono, queste sono cose veramente che accadono in regimi dittatoriali, perché verificare l'orientamento ideologico vuol dire che sostanzialmente ieri si è deciso che una persona anticapitalista, avranno verificato i precedenti segnalazioni di polizia nella
loro evidentemente città, Mattia, non c'erano gli estremi per contestargli nessun reato,
allora però foglio di via di 2 anni da Roma è una città in cui c'è puoi dover venire per vari motivi, ci stanno, cioè ci puoi venire per turismo, ci puoi venire pure perché ci devi venire in qualche ufficio a fa delle pratiche, non è che
c'è la bici,
non è che il foglio di via da Roma è proprio una cosa, non è che il foglio di via da Viterbo, con tutto il rispetto per Viterbo, Roma è un attimo importante, cioè, 2 anni non puoi venire a Roma perché sei di sinistra, di movimento, insomma, che fai due manifestazioni ogni tanto e ci avevi una felpa col cappuccio addosso per strada e neanche alla manifestazione. Questa è roba molto grave, purtroppo, appunto, poi verrà oscurata perché in questo sistema ormai mediatico ben collaudato non è successo casino. Forse a sto punto uno dice, ma forse due bottigliate le potevamo tirare, almeno se ne parlava di tutte queste cose oggi, perché ti portano a dire anche questo. Sarebbe stato assurdo nel corteo di ieri, anche perché con quel dispiego di polizia sarebbe stato, anzi, appunto, la provocazione finale fatta, che appunto ho visto bene perché ero in quell'ultima parte di corteo, ultima parte di grosso, cioè non è che hanno isolato 50 persone, almeno un migliaio di persone tagliate fuori da questa mossa della polizia che ci è venuta incontro di corsa. Quindi comunque sono 1000 persone che si sono viste, pure compagni esperti, insomma, gente che ne ha fatte le manifestazioni, ti vedi correre incontro alla polizia in quel modo, può pure essere che qualcuno poi reagisce male. A quel punto era proprio pronto, previsto e preventivato il massacro, era proprio una mossa che al 100% inequivocabilmente volta a fare cariche, arresti indiscriminati e volontari, diciamo. Adesso mi sa che c'è una telefonata.
Pronto? Pronto?
Mi senti?
Noi ti sentiamo piano piano, parla più forte.
È Daniele.
Vabbè, no, niente, te volevo dire, cioè volevo raccontare, insomma, un siparietto che ieri c'è stata questa manifestazione, perché ieri io stavo a casa e praticamente c'è stata una televisione di queste romane, locale, mi pare che si chiama 21, che ha mandato in diretta tutta quanta questa manifestazione del pomeriggio. Però insomma c'erano due giornalisti che si definivano esperti nell'ordine pubblico in queste manifestazioni, ma insomma l'intento era quello di aspettare che succedesse qualche cosa, documentiamo, sta succedendo questo, quell'altro, eccetera. Alla fine, praticamente, quando c'è stata la carica, dopo praticamente è finita la carica, dopo si è ricalmata tutta la situazione, e a un certo punto questi tutti avvelenati, ma che sta succedendo, gli anarchici che stanno, che fanno, partono, insomma, alla fine tutto questo, sullo schermo appare uno con una bicicletta, e praticamente questo con questa bicicletta arriva praticamente davanti allo schieramento della polizia e comincia a fare: adesso dei vicente, ma chi ti ha dato il comando della piazza, ma che sei scemo, ma che cazzo hai fatto, così, ma vaffanculo, se n'è andato. Anche quello dello studio, praticamente gli faceva all'inviato, dice: ma chi è? Dice: ma chi è questo qua? Dice: che è un anarchico questo qui, no? E io ho detto: era Daniele. E praticamente dice: no, ma dice, non lo so, ma questo dice, è un signore che passava di qua per caso e si è trovato coinvolto in questa cosa. Cioè, questo, cioè, è solamente un piccolo episodio, no? Ma fa casino un attimo pure, cioè, erano proprio degli avvoltoi, stavano aspettando, ecco, mo ci stanno gli scontri, mo ci sta questo, mo ci sta quell'altro, adesso succede quell'altro. Però, insomma, sta vicenda qua, io sto piegando un 2 righe là perché mi facevo più. Ecco, devo raccontare, diciamo, sta cosa, come Daniele è entrato oltre di un messaggero pure ieri, insomma, su questa storia, in questo modo nella cosa. Sono questi esperti di tutti i movimenti, insomma, mancavano capito chi era, come, per far capire un attimo la storia. Vabbè, vi saluto, ciao.
Ciao, grazie a te. Ciao.
Niente, quindi per finire un po' il discorso, intanto questa prima parte sull'atteggiamento, diciamo, dello Stato contro la piazza, io poi vorrei anche parlare un attimo della qualità politica delle piazze, perché poi ci sono state tante manifestazioni, perché secondo me è interessante parlarne, insomma, anche di cosa, di perché si andava a una manifestazione piuttosto che a un'altra, o addirittura dentro la stessa manifestazione c'erano più piattaforme come quella del pomeriggio. E secondo me, appunto, visto nel nostro spazio abbiamo un po' di tempo e di calma per parlarne, due parole magari vanno dette. Però ecco, giustamente per prima cosa bisognava rispondere al clima creato da giornali e polizia, perché veramente io ho avuto la sensazione che si sia fatto un ulteriore salto di qualità, ecco, per far passare sto decreto Minniti serviva una carneficina in piazza, servivano gli scontri, serviva per fortuna appunto i compagni, un po' perché non c'erano i presupposti, perché appunto, ripeto, non sarebbero mai venuti anarchici da Atene o da Berlino, ma si sapeva, cioè era solo nella fantasia del messaggero, di qualche veterinario dei servizi segreti, poteva essere sta cosa. E c'erano motivazioni per manifestare in modo tranquillo. Oltretutto, tutto questo dispiegamento di polizia ulteriormente ha fatto venire fuori il minimo di maturità, dicendo vabbè, ma questi hanno chiamato le guardie da tutta Italia, magari oggi non gli facciamo il regalo di farci massacrare, perché c'erano al corteo del pomeriggio più di un poliziotto per manifestante, direi così a occhio, quindi proprio non c'erano mezzi blindati, idranti, no? Ma perché andarsi a far regalare, insomma, mi pare una decisione saggia. E quindi è stata anche, in realtà è stata smontata, c'è stata pure una vittoria la giornata di ieri, solo che poi non la capitalizzi perché ovviamente non viene raccontata, si volta pagina, si ricomincia a parlare della nazionale che ha vinto, del Pavo, della Ferrari che ha vinto e ciao. Però ecco, noi proviamo a registrare nel nostro piccolo, con i nostri mezzi a disposizione, il fatto che tutto sommato c'erano ai vari cortei, perché appunto comunque mi concentro in questo caso su quello del pomeriggio, varie migliaia di persone. Io temevo ci fosse ancora meno, cioè non era un grossissimo corteo, ma io temevo ancora meno, ma per il clima proprio costruito intorno al corteo, che sicuramente ha scoraggiato in parte, però non così tanto evidentemente, perché c'erano almeno 5.000 persone reali, non numeri da comunicato, almeno 5.000 persone in piazza. E insomma, quindi dei dati positivi sicuramente ieri sono usciti fuori. Dobbiamo cercare di narrare meglio e di analizzare queste svolte repressive, perché segnano ogni volta dei passaggi qualitativi che aumentano.
Abbiamo una telefonata, pronto?
Pronto a tutti.
Buongiorno. Dici.
Allora niente, stavo tornando a Milano, come sempre che ascolto Radio Onda Rossa, due cose volevo dirle, due considerazioni.
Tu la prima, sei in onda, puoi dirci tutto.
Sì, 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 è che sono in macchina, c'ho il ritorno. E allora.
E conviene allora, che la radio la spegni. Però.
Infatti l'ho spenta adesso, che dava fastidio e basta. Allora, la prima considerazione è che se scontri ci devono essere, non è che devono venire black block da Atene. Il problema è che non c'erano le condizioni materiali oggettive per far scontri in quella piazza. E la nostra forza era quella che abbiamo portato, l'abbiamo vista, quindi il deterrente che hanno messo sul terrore, la manifestazione come terrore, ha funzionato, perché poi mancavano i blocchi sociali che ogni piccola organizzazione ha, cioè era un corteo diciamo più di militanti che di popolo contro l'Europa, per cui non è stata solamente una questione di maturità politica del movimento, perché non è che il movimento è maturo se non fa scontri, è maturo se manifesta pacificamente, è maturo se non accetta le provocazioni. Il problema è probabilmente, la vedrei da un altro punto di vista, il problema è il segnale che ha dato questa manifestazione, che si può costruire un percorso insieme anche a percorsi differenti, a organismi e organizzazioni differenti tra di loro che finalmente manifestano insieme. E io credo che questo potrebbe essere uno dei successi della manifestazione. Abbiamo visto diverse aree politiche che si sono andate in mutuo soccorso, perché diciamocela tutta, quando c'è stato anche la volontà della polizia, dell'apparato repressivo, di dividere i buoni dai cattivi, cioè da un pezzo di sindacato ai compagni dietro con l'altro camion, nessuno ci ha abboccato. Cioè, i compagni sono tornati indietro e si sono ripresi il corteo, quindi si è voluto aspettare il corteo, non c'è la divisione tra buoni e cattivi in questo momento, e quindi c'è un passo in avanti, secondo me è un grosso passo in avanti. Guardate, noi anche su Milano stiamo lavorando molto su quella che tutti chiamiamo ricomposizione. Oggi noi abbiamo bisogno di questo passaggio di ricomposizione, perché le debolezze che abbiamo tutti sono sotto gli occhi di tutti. E in piazza l'abbiamo vista, abbiamo portato l'apparato militante delle varie organizzazioni, mancavano gli addentellati sociali. Io credo che questa sia una delle riflessioni, il resto lasciamo nei pendolari, che siamo brutti, sporchi e cattivi, che mancavano i black bloc da Atene, che non sono arrivati quelli dalla Slovenia, sono fregnacce qua. Quando chiedo scusa alle compagne per il termine, il problema è un altro. Il problema è che noi oggi abbiamo bisogno di ricostruire dei percorsi di unità di classe, dei percorsi di ricomposizione di classe, e questa piattaforma ha dimostrato che forse è possibile. Uso questo termine ancora, forse è possibile. Dobbiamo fare ancora tanti passaggi, e questi passaggi vanno assolutamente fatti. Io credo che sia questo il successo di questa manifestazione, al di là dei numeri, al di là della compostezza, al di là della determinazione dei compagni. Noi dobbiamo capire qual è questa prospettiva. Se c'è una prospettiva dentro il movimento, uso sto termine brutto, vecchio, desueto, rivoluzionario italiano, oppure non c'è ancora prospettiva, oppure ognuno pensa al proprio segmento di blocco sociale. Io credo che oggi la sfida di ieri è stata assolutamente vinta, perché ha portato da una parte un corteo che veramente con noi non c'entra niente, no? Ormai la Fiomme, l'Arci, questa gente qua, e dall'altra ha rimesso insieme dei pezzi piccoli, ma dei pezzi importanti dentro questa società, e che devono darsi una prospettiva politica. È aperto il dibattito, secondo me, in questo momento.
Bene, grazie.
Ciao compagni, grazie.
Buon viaggio per il ritorno a Milano.
Io aggiungo direttamente, stimolato dalla telefonata, la riflessione, appunto, giustamente si diceva, una qualità di una riuscita di una manifestazione non si misura su anche la maturità, su scontri o non scontri, ma in questo caso direi adattiamo al contesto. Una piazza come quella di ieri sicuramente ha dimostrato maturità non accettando lo scontro, perché comunque si parla di concretamente di costi e benefici quando cioè uno da una piazza cerca di riportare un dato positivo.
Mattia,
subire un massacro ieri non lo sarebbe stato. In altri casi, ovviamente, appunto, per non sembri che qua si dice che una piazza è matura solo se non fa gli scontri, in altri casi la maturità può essere data benissimo dal fatto invece di aver o praticato degli obiettivi anche scontrandosi. Diciamo che ieri, per fortuna,
abbiamo un'altra telefonata in assemblea. In tutti i modi l'Europa è stata contestata ovunque, persino a Lampedusa, col pretesto della presenza del provocatore nazista di Salvini. L'hanno accolto in striscioni anti-europei e anti-leghisti. A Salvini era andato lì per cercare di marcare la cosa. Anche a Lampedusa è stato contestato Salvini, e hanno approfittato per contestare anche l'Europa. In ogni modo, ci abbiamo una telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti.
Ciao.
Allora, ciao. Dunque, io, lo sapete, insomma, ci conosciamo da tanto tempo e sono vostro fedele ascoltatore, spesso, anzi direi sempre, o quasi sempre condivido quello che dite. Appunto, quasi sempre. Ad esempio oggi non condivido tanto, anzi diciamo che non siamo d'accordo, ma d'altra parte un dibattito, se siamo tenti da tutti d'accordo, che dibattito è, no? Cioè, io mi sembra sta trasmissione, insomma, nell'incipit, ma anche nel contorno complessivo, così, sta sul politicamente corretto, che per onda rossa, francamente, insomma, cioè non la trovo una cosa adeguata. Voglio dire, mi sembra una trasmissione che cerca di evitare problemi e riflessioni che invece andrebbero, come dire, come fate di solito, portate avanti anche con coraggio, no? Parlando scorrettamente, no? Questo dovrebbe essere il nostro primo compito, essere scorretti, politicamente non corretti. Quello lo lasciamo ai mestieranti, ai politicanti, ai sindacalisti e tutta sta gentaglia qua, insomma, che ci ammorba da tutte le parti, compresi dalle parti nostre. Io mi sembra, so, che la visione che tutti si aspettavano i barbari e invece i barbari insovvenuti, tutti si aspettavano i devastatori invece i devastatori insovvenuti, meno male. Diciamo che non è che non c'erano solo i devastatori ieri, no? Quelli là, i soliti. Non c'era parecchia gente, no? Non si può dire questo, sarà scorretto, non lo so. Mi sembra che io l'ho visto il corteo. Io non filo più perché ritengo le sfilate ormai, ma questo è un altro discorso, che non è il caso di fare adesso. Ritengo le sfilate un strumento del movimento operaio del secolo scorso. Occorrerebbero strumenti più adeguati. Fine. Allora, in parecchi ieri non c'erano. Per fortuna, direi, per fortuna i compagni, per esempio, dell'anarchia non si sono scomodati a venire, non hanno fatto parte dello spettacolo perché li stavano aspettando. Era compreso pure quello nel biglietto dello spettacolo, che fossero arrestate qualche centinaia di persone, che ci fossero altri secoli di galera, insomma, per fare una sorta di controvertice che non avrebbe impedito comunque, insomma, il vertice che si è svolto regolarmente, che poi è stata la retorica, insomma, ha formalizzato cose già esistenti, l'Europa a più velocità, eccetera, eccetera. Ma non è questo il punto, compagni, insomma, di una discussione scorretta, appunto, no? Politicamente scorretta. Non avevamo detto, per esempio, no, mi sembra anche questa trasmissione, non si era detto che se passeggiate, insomma, sarebbe scaso di farla finita, no? Cioè, che passeggiamo? No, tra l'altro a Bocca d'Adria sabato pomeriggio, con una città blindata, insomma, un quartiere chiuso. Ma il punto non è tanto questo, a mio parere, non è tanto la questione dei passeggiati, sì, c'è pure quello, ma il punto è quantità, ma soprattutto qualità dell'opposizione all'Europa dei padroni. Quantità l'abbiamo già vista, non l'avete detto pure voi, l'abbiamo vista, quindi è inutile parlarne, no? Ma la qualità qual è? Cioè, la qualità è che firmato, sottoscritto come collettivi e come individualità parecchi, per esempio componenti del movimento contro l'alta velocità in valle, ma non solo, intere organizzazioni sindacali di base hanno sottoscritto ed hanno partecipato anche con comizio, no? Con finale alla manifestazione della nostra Europa. Manifestazione con chiara connotazione sociale imperialista, cioè di appoggio al proprio imperialismo, magari condito in un altro modo.
Quella è una piazza veramente, a vederla così, da Letta a Camusso Bernocchi come formazione.
Però qui, scusa, ti interrompo, anch'io spezzo una lancia a favore nostro, perché avevamo solo annunciato che ne avremmo parlato durante la trasmissione, quindi non siamo stati politicamente corretti, semplicemente ne dovevamo ancora parlare.
In situazione generale, voglio dire, stiamo tra compagni, sto parlando dell'impostazione data generalmente, che era quella che si aspettavano i devastatori e sono arrivati. Cioè, questa Io non la ritengo, insomma, una valutazione questa qua, cioè invece andrebbe valutato questo, cioè che fine ha fatto il movimento No Global e qualche altra cosetta, insomma, no, eravamo partiti dal No Global, siamo arrivati al No Euro e mi sembra che, insomma, la situazione non sia così positiva, soprattutto sulla qualità. Comunque ripeto, manifestazione di carattere social imperialistico, cioè di appoggio al proprio imperialismo, di rifondazione del proprio imperialismo, a cui partecipano componenti del cosiddetto movimento antagonista, ma non basta, insomma. Poi c'è Eurostop, no? Eurostop, partito, il partito dei Cremaschi e compagni, che ha gestito e controllato, sottolineo controllato, ripeto, io l'ho visto il corteo, controllato, è evidente, insomma, anche dalle foto che si vedono, quel corteo, a mio parere è stata una delle motivazioni per cui molti, diciamo, compagni non hanno partecipato, perché questo già era abbastanza risaputo, su posizioni che sono quelle della formazione di un contro-euro, euro-mediterraneo, insomma, che altro non è che la riproposizione della visione da una parte sovranista e da un'altra comunque deformazione di un altro imperialismo, insomma, no? Di un altro blocco imperialista contrapposto a quello dominante delle cooperazioni rafforzate di carattere tedesco, francese e italiano. Probabilmente l'Italia entrerà in questo circolo ristretto. Terzo elemento e concludo: Forza Nuova, Roma e Romani, quel piccolo gruppo schifoso dei 70-80 persone, insomma, che ancora gira col braccio teso liberamente nella città antifascista, e Sorace, che fanno i loro cortei, pure loro, contro l'Europa, figuriamoci, no, per lo Stato, la sovranità, contro i migranti e cazzate varie. E però lo sappiamo, contro i fascisti non basta la sfilata, però le cose vanno così. Vi ringrazio, a presto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Una cosa però sulla questione delle manifestazioni.
pure più di una, parliamo, nel punto, dicevo.
No, è vero, è ripetitivo, io pure... l'avevamo detto pure domenica scorsa, delle volte si fanno degli appuntamenti a scadenza che fissano gli altri, che magari tu fai da cassa di risonanza e altri capitalizzano le tue motivazioni. Sarebbe di pensarle in un altro modo, ma le manifestazioni è l'unico strumento che ci rimane, e come i lavoratori
quando devono far sentire qualcosa c'hanno lo sciopero. E noi, non avendo sponde né tra i media e né istituzionali parlamentari, l'unico modo di portare il nostro, la nostra voce, il nostro punto di vista è la strada, e se è la strada si fa con le manifestazioni, poi magari pensarle, rivederle, riqualificarle, più fantasia.
Eh sì, più fantasia. Io proprio a questo volevo arrivare.
Per rendere sta cosa, però non demenuto, io non vorrei demonizzare le solite passeggiate. Dobbiamo più che altro animarle in modo più coinvolgente e non farsi intimorire dalla controparte che ci prova sempre. Non è la prima volta che lancia nel terrore e poi non c'era niente di tutto questo.
Beh, altre volte lo lanciano e poi invece succede. Insomma, dipende anche da come reagisce la piazza, poi e i vari compagni, le varie strutture, perché per esempio primo maggio a Milano era stato annunciato ed è successo.
E nelle cose a Napoli ci sono stati scontri, erano sacrosanti,
certo,
l'ha provocato Minniti, no? Quello dico, delle volte lo scontro è necessario, perché tu non mi puoi imporre situazioni. E poi c'è da dire che è l'unica nazione capitale del mondo dove non è possibile contestare i palazzi così del potere. Io vedo che fanno le manifestazioni a Londra, a Parigi, a New York,
Atene,
a Guace, davanti il Parlamento, e nessuno dice niente. Qui ti tengono a chilometri di distanza. Insomma, voglio dire, questo va pure detto, di che clima e che democrazia c'è in Italia. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno a tutti i compagni. E io volevo fare una piccola riflessione. Ieri sono andato al corteo e sinceramente a me mi è parso, e comunque c'erano proprio due blocchi completamente separati. Non so se voi avete avuto questa impressione, nel senso, c'era la prima parte, quella Eurostop, che hanno fatto anche un servizio d'ordine per separare, per separarsi proprio completamente dal resto del corteo, di tutta la parte del movimento. E poi la cosa che mi ha colpito, che ho sentito nei vari comizi all'inizio del corteo, parlare di sovranità e parlare addirittura frasi tipo ma gli italiani hanno talmente tanti problemi, prima dobbiamo pensare a noi e dopo dobbiamo pensare agli altri. E a me sinceramente questa cosa mi ha un po' sconvolto. E oltretutto un piccolo episodio, quando è successo il fatto della polizia che cercava di caricare la parte del movimento, praticamente è successo questo, che tutto il blocco dei Eurostop, come si chiamano loro, praticamente hanno completamente isolato i compagni e se ne sono proprio andati. È vero che Cremaschi, l'ho visto io, è andato lì a parlamentare con la polizia, ma tutto il blocco dell'USB e tutti gli altri partiti comunisti, non so quanti partiti comunisti c'erano, praticamente sono defilati e hanno lasciato i compagni da soli, circondati da centinaia di poliziotti. E poi la cosa che mi ha colpito, comunque la cosa più grossa, è questo fatto di questi discorsi, sovranità, nazionalità, un altro po' dicono prima italiani, sinceramente per me è una cosa proprio assurda. Non so che voi che ne pensate di questa cosa.
Guarda, ti rispondo anche adesso al volo sul comportamento di piazza. Io non farei troppa polemica, l'ho notata pure io sta cosa, non mi è piaciuta. Però sai, quelle possono essere valutazioni fatte sul momento, a caldo, con tutta sta polizia intorno. Oppure poi ci hanno aspettato qualche centinaio di metri più avanti al Circo Massimo. Insomma, su quello non starei esatto a calcare troppo la mano. Il punto è più politico e lì mi interessa molto. Infatti pensiamo di affrontarlo pure nel prossimo, insomma, adesso durante la puntata un po'. Perché in effetti anche a me, per esempio,
ascoltaci per radio.
Va benissimo, grazie.
Anche a me parlare di alcuni temi toccati dall'USB e dalla rete Eurostop mi mettono un po' i brividi, però insomma, se volendo parliamone più avanti. Oggi il telefono bollente suona, mi sa, di nuovo. No, vabbè, intanto vado avanti.
Vai avanti.
No, stavo prima dell'ultima telefonata, beh niente, però c'è subito quella dopo.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Però bisogna riaprire la Radio Onda Rossa, sarà che ci ho lavorato per tanti anni, eh? Diciamo che il pezzo che era davanti dell'USB, quando c'è stata l'operazione della polizia che ha diviso i due cortei, c'è stato il pezzo più avanti, a partire da Pierpaolo Leonardi, insieme a tutto il servizio d'ordine che era in apertura al corteo, che si è messo contrapposto tra i compagni che avevano il camion e la polizia, mettendosi seduti davanti alla polizia e facendo un cordone per riportare il pezzo di dietro davanti e riunire i due cortei. Per cui, per favore, sta roba, le falsità, le bugie lasciamole agli altri. Questa è Radio Onda Rossa, lo ricordo, e chi interviene deve dire la verità. Nessuno ha detto che vengono prima gli italiani dal camion di USB o altre stronzate del genere. Allora, se i Cobas erano da un'altra parte, hanno fatto la loro scelta per Nocchi e Compati. In questo corteo ci sono state divisioni, c'è stato tutt'altro, anzi, questo deve far riflettere tutti.
Va bene, però la radio, tanto per dire, dato che avevi già chiamato pure prima, no? Noi suoi telefonate, noi le prendiamo atto e poi noi le commentiamo, insomma, esatto. Voglio dire.
No, su invece, tornando un attimo al discorso sulla fantasia nel manifestare, su come affrontare queste giornate qua, che anche questo è molto interessante, perché ne parlavamo anche tanto ieri in piazza tra compagni, così chiacchierando, perché una giornata così, impostata così, dove comunque lo schieramento di forze dell'ordine sarà quello, te non ci puoi fare niente, perché quelli lo decidono loro e te non è che intervieni e gli dici no, mettete meno polizia. E a questo punto vale la pena schiacciarsi nello schema di andare a fare lo scontro lo stesso? Secondo me no, e ieri finalmente, per quello dico che è un passo avanti, si è capito che quando ti vai a suicidare forse è meglio che non ti suicidi e che ti tieni vivo, libero, senza arresti, senza cose, magari per una prossima volta. E ha senso fare le sfilate? Certo, ce lo chiediamo sempre, perché poi è un po' frustrante fare la sfilata pacifica che finisce un po' così, però almeno può portare in piazza dei contenuti, un po' di gente. Ieri forse quello da quel lato non è riuscito tanto, ma altre volte sono stati anche grandi cortei che si sono risolti senza scontri. Quello che mi viene in mente a me, però, è una suggestione che lancio così senza entrare nei dettagli, che chi vuol capire capisce. In una giornata come ieri ci stanno 5.000 guardie al centro di Roma, ma in tutto il resto di Roma non ce ne sta manco una. E quindi nei quartieri dove abbiamo gli interventi politici, dove abbiamo i problemi veri, quotidiani, quel giorno lì le azioni, sai quante ne potevi fare? E non dico che azioni possono essere andare a fare le scritte come andare a fare altre cose, comizi in piazza, cioè te c'avevi il centro di Roma blindato, ma la gente stava al quartiere, la gente, la popolazione di Roma non è venuta né in piazza perché c'erano poche migliaia di persone, né fa il poliziotto, cioè non stava coinvolta in quel teatrino, stava a casa sua probabilmente, al quartiere suo, al bar suo, e così. Quindi pensiamo anche che non tutto durante una giornata così si deve per forza risolvere dentro la manifestazione, dentro il percorso che è stato dettato per la manifestazione. Le città sono grandi e sono a nostra disposizione, non solo poi quel giorno, ovviamente tutti i giorni, però quel giorno per prenderli in giro pure, cioè usare un po' di più la fantasia potrebbe portare qualche sì, soddisfazione pure in più, perché poi è frustrante di sfilare in centro in mezzo a 5.000 poliziotti.
E penso che sia ora di pensare pure a modo alternativo di protestare e portare le nostre cose. Pronto? C'è un'altra telefonata.
Pronto? Ciao.
Ciao, dici.
Sì, ciao, buongiorno a tutti. Niente, no, volevo dire due cose rispetto alla manifestazione di ieri. Cioè, io sono stato alla manifestazione. Vabbè, a parte tutta la discussione che avete già fatto voi sulla questione dell'ordine pubblico, insomma, cioè non c'è più niente da dire lì, chiaro, fa parte della strategia di una dittatura a livello europeo, quello che è successo ieri, quello che è successo nei giorni.
Che succede? Ci senti? Pronto? Pronto? Mi sa che è caduta la linea. Pronto? Eventualmente riprova a chiamare. Bene, noi proseguiamo la questione, no, della giornata in questo modo, ma noi possiamo.
Vabbè, noi nella prima parte.
Io però, nella prima parte, questo è l'andazzo del corteo, abbiamo detto in mille modi, insomma. Ci sono state pure le altre manifestazioni, per esempio, a me una manifestazione che mi è piaciuta, è stata efficace, l'ha fatto Medici Senza Frontiere.
l'hanno fatto sul Tevere, hanno steso dei teli per dimostrare i cadaveri che produce l'Europa, no? Quando arrivano sulla spiaggia inneggiano la questione di sbarchi, anche quella mi sarebbe piaciuta, dato che tu parli di fantasia, al posto da farle a testaccio io l'avrei fatta a ostia, simulando i sbarchi di migranti e l'Europa che le respinge, per dare più visibilità al disagio, al trattamento, insomma, ci sarebbero, ma bisogna pure pensare i compagni di trovare forme alternative di portare e dare visibilità alle nostre posizioni e magari non cascare alle trappole che spesso ci inseriscono loro. Pronto?
Pronto, ciao, sono un compagno qua da Roma. Ieri pure io ho partecipato al corteo, ma al di là delle polemiche, che non è il caso forse, però al compagno dell'USB io sono arrivato che e già se ne erano andati dalla piazza e metà corteo, la parte finale ancora doveva entrare in piazza, quindi c'è sempre il solito problema di questi, diciamo, comizi del momento assembleare di parola che si smonta prima ancora che tutta la gente che ha partecipato riesca ad accedere, e questi sono problemi atavici, verrebbe da dire, no? Allora prendiamoci pure questa cosa che forse appunto uno smonta le piazze quando tutti siamo arrivati, se no la cosa continuerà a produrre queste cose, ci siamo fermati più avanti, più indietro, comunque la fine, se uno se ne va, parla e se ne va senza aspettare che neanche gli altri sono arrivati, è chiaro che voglia di confrontarsi e ascoltare anche altre posizioni che non sono le proprie, uno si chiede ma dove sta? Allora poi dopo i soliti discorsi che nessuno vuole andare a portare gratuitamente la propria militanza sotto bandiere che non sente come le proprie, ci si vuole unire, ci vuole stare insieme, però poi ognuno è pure, cioè io rivendico il mio diritto di fare militanza come penso di doverla fare io, non è che mi possono imporre la linea politica pure dentro al movimento. Tutto qui, grazie.
Bene, grazie, noi ne stiamo parlando, sperando che pure queste cose si chiariscono pure in maniera definitiva, ti ringrazio.
Sì. Ci ragioniamo tutti e smettiamo di assumere delle posizioni da innocenti, perché poi quando si fanno queste cose le sappiamo tutti i problemi quali sono. Allora, o ci smettiamo un'idea di voler prendere l'egemonia sul resto del movimento a partire dai vari gruppi, o noi qua rimaniamo a stappare la terra e a fare i servi. Quindi smettiamo di pensare in ottiche di egemonia, accettiamo la parzialità dei compagni che non siamo d'accordo e che non entriamo dentro le organizzazioni. Fatela appunto, tutto qui, grazie.
Okay. Io aggiungo una cosa,
è questo che ci porta sempre alle divisioni. Ci abbiamo un'altra telefonata.
Bene.
Pronto?
Pronto?
Se adesso sì. Sei in onda, vai.
Sì, spero che non cada la vita. No, appunto dicevo, a parte tutto qua, tutto il discorso della manifestazione di Sumanda.
Ma tu che c'hai la radio acceso vicino, qualcosa?
Aspetta che ti. No, c'ho l'auricolare, mi tolgo l'auricolare.
Ecco.
Ok.
Quando fischia sta auricolare.
Pronto?
Sì, adesso sì, vai.
Sì. No, volevo andare 2 minuti sui contenuti, insomma, sulla qualità, quello che volevo riprendere un po' il discorso che diceva qualche ascoltatore fa. Cioè secondo me io sono andato alla manifestazione anche non condividendo del tutto l'impostazione dei contenuti. Perché ritengo questo, che cioè da un lato si sta creando una polarizzazione, no? Cioè da un lato ci stanno quelli che sono andati di mattina lì, insomma, cioè quell'insignificanza politica della mattina oltre ai fascisti eccetera, e dall'altro lato mi sembra che ci sia un passo più lungo della gamba, cioè gli anti-sinistra, no? Cioè gli anti-euro, cioè coloro che vogliono uscire dall'euro, dall'Unione Europea e dall'euro da sinistra, no? Io ritengo che ci sia alla base di questo ragionamento un'analisi sbagliata, profondamente sbagliata, marxianamente sbagliata, perché lì ci sono in quella piattaforma ci sono persone, compagni che sono marxisti, insomma, no? Ma la ritengo marxianamente sbagliata, perché si ritiene che uscire dall'euro sia un passo in avanti verso, come dire, un socialismo europeo, cioè insomma una forma di socialismo, di comunismo, no? Quindi il primo passaggio per andare verso... Io penso che si stiano sottovalutando grosse cose, invece. Ne dico solo un paio, cioè l'euro non è una moneta e basta. Cioè l'euro, bisogna prendere coscienza che l'euro è un rapporto sociale. Un rapporto sociale che si è costruito negli anni, no? A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, con la comunità economica europea, Maastricht, la comunità economica europea, eccetera, eccetera. Quindi il cambio fisso si è costruito da allora, no? Il sistema, il serpente monetario, il sistema monetario, fino ad arrivare all'euro. Un cambio fisso che era utile all'imperialismo americano, no? Alla supremazia del dollaro in Europa, e che
in tutti i modi anche l'euro, e anche l'Europa nasce su spinta dagli Stati Uniti, perché
nell'Unione Europea, quindi nella fase della globalizzazione, la Germania risultava essere il vassallo, no, migliore in Europa per mantenere quell'ordine, no? La Germania è un vassallo dell'imperialismo americano. Qui il problema si sottovaluta anche questo, cioè si sottovaluta il fatto che si dice spesso che questa questione è una questione europea. No, non è una questione europea, questa è una questione europea, ma è una questione dell'imperialismo anche occidentale, quindi il capitalismo occidentale, che ha i suoi vertici gli Stati Uniti, ha i suoi vertici, insomma, il comando statunitense economico e militare. No, non dimentichiamoci che la NATO, che in Europa ci stanno, diciamo, 22, 23
però,
paesi.
Però vai verso una conclusione, perché ci abbiamo pure
americani, non è che stanno sotto il comando di Merkel, eh? Allora,
se puoi chiudere, perché abbiamo altre telefonate pure, capito?
Io penso che sia sbagliato, ed è sbagliato sia dal punto di vista dell'analisi economica, cioè l'euro, ripeto, non è un feticcio, è un feticcio, anzi, è un feticcio, ed è la produzione, cioè la rappresentazione di un rapporto sociale complesso, di classe, no? Quindi da questo punto di vista ritengo sbagliato dire si esce dall'euro. Si dovrebbe dire si costruiscono rapporti di classe per uscire da un meccanismo oppressivo di classe, cioè non uscire dall'euro per poi, no, all'interno dello Stato-Nazione, come direbbe pure Fusaro, no? All'interno dello Stato-Nazione riportare il conflitto di classe dentro lo Stato-Nazione. Dentro quale Stato-Nazione riporti il conflitto di classe? Dentro uno Stato-Nazione che sarà sin dall'inizio schiacciato dentro i meccanismi della finanza globale? Cioè, dove vai con questo tipo di... O vai... con questa idea,
abbiamo capito. Pronto? Ci senti?
A fare quel passaggio,
ma non ci senti?
In molti paesi dell'America Latina, perché in molti paesi dell'America Latina il sovranismo di alcuni paesi è stato e ha funzionato, ora in crisi, ma ha funzionato perché è stato spinto da milioni di persone, cioè dalle masse popolari. E dal petrolio sotto al culo.
Pronto?
E dal petrolio sotto al culo.
Ci senti?
Non c'è da nessuna parte.
Ci senti?
Questo passo di Eurostop a me sembra un passo più lungo.
E sei incantato, no? Pronto?
Un passo divisivo.
Così fanno una conferenza troppo lunga.
Troppo in avanti. Lo ritengo divisivo. Tanto è vero che.
Pronto?
Seppur bella, seppur partecipata, non è stata una manifestazione.
A questo punto fa cadere la linea.
Allargato a tutto il movimento antagonista. Non è un caso.
Pronto?
I contenuti sono il punto.
Non ci sente, noi non possiamo neanche fare. Sono accesi tutto quanto, qui è lui che ha qualche problema della situazione, pertanto andiamo avanti, perché sennò il concetto l'avevamo capito, gli
tra
rispondiamo.
L'altro, io per esempio sono piuttosto d'accordo. No, vogliamo parlare un po' di dei punti politici pure delle manifestazioni di ieri, perché però abbiamo parlato più di cronaca forse, di insomma di avvenimenti, però c'erano due piazze diciamo della sinistra di movimento, c'è già mi sa un'altra telefonata, oggi non si riesce anche per fortuna a concludere un discorso, c'è tanta partecipazione e insomma la mattina c'è stato un corteo che praticamente era europeista. Io non voglio spendere troppe parole su questo, però il fatto che delle realtà di movimento, di compagni note di Roma quantomeno, ma non solo di Roma, anche qualcosa da altre città, hanno partecipato a un corteo europeista con Susanna Camusso, a cui addirittura si è aggiunto poi tutto il pezzo che era proprio veramente europeista, i federalisti europei, addirittura Emma Bonino, quindi in una piazza capitanata da la Camusso e Emma Bonino, uno spezzone di compagni e compagne dei centri sociali che sostanzialmente chiedevano, cioè la posizione che sembrava passare da quello spezzone era: va bene l'Europa così com'è, basta che accolga di più i migranti. Mi sembra veramente un'aberrazione, cioè veramente grave, mi dispiace, cioè nel senso che ci sia una tale povertà politica, povertà di pensiero e di prospettiva da doversi mettere appresso alla Camus, c'è gente che ci ha rovinato, cioè che ci rovina la vita, che ci manda a lavorare gratis, che ci ha fatto le peggio cose, andarci ancora appresso in piazza proprio quando si parla di Europa, quindi dell'Europa che ci chiede, che ce lo chiede l'Europa, tutte le riforme che ci sono piombate addosso in questi anni.
Ci hanno massacrato.
Quello era un corteo da contestare, quasi come un corteo della destra. Secondo me invece c'è gente che ci ha partecipa. Questo
purtroppo
insomma, lascia veramente
gente di movimento che più o meno insomma
è riconoscibile.
Quello insomma, che diceva prima i social forum, no?
Sì, esatto. Quelli
che la conduzione, dico ecco perché non mi vada a fare tanta polemica su corteo del pomeriggio, che ci sono ancora molte cose da affinare. Molte questioni di egemonia che rimangono più forti e sono gli elementi che ci condizionano sempre a dividerci, a distinguerci, a marcare differenze. Se non superiamo sta cosa, perché poi queste cose sono avvenute. Io l'ho detto, l'ho visto ieri in un modo, le stavo raccontando delle manifestazioni che mi hanno colpito positivamente, come i Medici Senza Frontiere lì sul Tevere o i compagni della Lampedusa con i striscioni anti Salvini e anti Europa. È stata anche quella una manifestazione di dissenso sociale vero, e però poi mischiasse, e lo diciamo da Eschi, Cobas, mettiamoli tutti assieme, Camusso, e c'era persino Letta,
sì, Enrico quello, Letta, i federalisti europeisti, quello è un europeista.
Enrico Letta, quello di stai sereno, hai capito? E allora come si può commentare sta cosa? Cioè lo so che molti ascoltatori sono andati alla manifestazione della mattina per certi opportunisti che sperano a un seggio elettorale, ormai di questi ne abbiamo le palle piene, proprio diciamola così. No, che ormai ce la dobbiamo svuotare, no? Ma altri che parlano di situazioni in un certo modo, e poi me li devo trovare, che magari mi danno la linea a qualche assemblea.
Senti, Ettore,
io penso che qua bisogna dividere le acque.
Ad esempio, quando si sfila contro Salvini, poi ci si ritrova tutti insieme.
Perché io penso che l'acqua e l'olio non si mischiano.
Senti, io volevo ritornare su alcuni punti, no? Noi prima abbiamo affrontato, anche se sommariamente, alcune questioni che riguardano le modalità della lotta. Io quando dico modalità della lotta, faccio l'accennava a Mattias, questo credo che sia un argomento intorno al quale magari in successive puntate bisognerà tornare. Io quando parlo di modalità di lotta faccio riferimento sia alle forme che la lotta deve assumere, sia al linguaggio che la lotta deve contenere, e soprattutto ai tempi che noi scegliamo per formulare, per mettere in piedi le lotte. Noi spesso abbiamo ripetuto da questi microfoni, lo stiamo facendo anche oggi, che siamo costretti ancora una volta per nostra inefficacia a inseguire i tempi, le date altrui. Cioè, nella migliore delle ipotesi, noi finiamo per contestare, nella migliore delle ipotesi, finiamo per contestare date e tempi che altri stabiliscono attraverso il predominio che hanno dell'agenda. Noi qui adesso, per esempio, c'erano degli accenni molto sommari, forse era il caso, lo diceva Ettore, anche Mattias, per esempio, di fronte a questo appuntamento, ma magari anche nei giorni precedenti, ma a questo punto dico anche nei giorni successivi, perché fatta la commemorazione, questa kermesse commemorativa che pare sia stata molto bene a coloro che sono venuti qui, perché hanno goduto delle meraviglie di questa città nonostante tutto, nonostante i disastri legati alla gestione di questa città, però insomma Roma è Roma, no? Poi pare che sentivo nella cronachetta, poi nella cronachetta veniva detto che hanno mangiato bene, sono stati accolti bene, quindi è stata una festa per loro, lor signori hanno passato delle belle giornate. Ma detto questo qui, anche nei giorni successivi, se noi abbiamo a cuore quella che alcuni compagni chiamavano, lo ripetevi anche tu adesso, la ricostruzione di un processo di classe, non solo su scala diciamo nazionale, ma su scala continentale, bisogna che si esercitiamo di più nella riflessione e anche nelle individuazioni di modalità di lotta che siano più adeguate. Però credo che su queste questioni sovrasti sicuramente la questione dei contenuti, ma i contenuti non possono essere più a questo punto generici, non si può più dire soltanto no alla NATO, no all'Unione Europea, no all'euro. Tra l'altro no alla NATO stiamo a dire da 70 anni, da 50 anni, da 60 anni da quando è nata la NATO. Il problema è cominciare a entrare nel merito di alcune questioni che diventano un progetto, un programma delle forze alternative antagoniste. Per esempio, perché non riprendere tutta la discussione sull'orario di lavoro, sulla diminuzione dell'orario di lavoro? Perché non riprendere una discussione sul fisco? Io per esempio penso a una cosa, gli studenti, soprattutto quelli che vengono da ceti popolari, perché non viene detassata i costi dell'università per loro? C'è tutta una serie di problematiche che riguardano pure. Qui stiamo di fronte a crisi continue di alcuni settori strategici che vanno dai trasporti all'energia. Perché non riprendere una questione su alcuni punti salienti, se alcuni punti cardine, ripresentare una battaglia per una nazionalizzazione pure di determinate strutture? La vicenda dell'Alitalia si sta trascinando da 15 anni in una maniera penosa. Alla fine l'Alitalia così com'è chiuderà, staranno a spasso migliaia di lavoratori non avendo risolto nulla. Se si facevano dei passaggi già in precedenza, se si ritengono strategiche alcune questioni che vanno dalla sanità ai trasporti all'energia, anche alcune banche, in alcuni paesi a capitalismo avanzato alcune banche sono state nazionalizzate. Io voglio dire una cosa, certo io mi rendo conto che qui pure c'è da parte non solo degli economisti ma anche dei compagni che ci ascoltano, si apre uno scenario, una discussione, poi le nazionalizzazioni come vengono pagate, come vengono attuate, è un problema complesso. Però bisogna cominciare a lanciare, al di là di alcuni slogan che sono la negazione delle politiche altrui, bisogna cominciare a lanciare parole d'ordine, contenuti che siano propri, siano facilmente. Sulla questione dei migranti bisogna cominciare a dire qualcosa di più serio. Già nelle puntate precedenti Mattias stesso diceva una cosa che va al di là del fatto dell'accoglienza. Bisogna cominciare a vedere questa questione in un contesto un po' più ampio. Cosa si fa rispetto a quei paesi dai quali provengono? Intanto, per esempio, si ponga fine, c'è una telefonata, si ponga fine per esempio alla presenza italiana dentro i contesti di guerra che qui ci stanno menando da tempo, che noi stiamo a fare missione di pace. Ci sono 7.000 soldati sparsi per il mondo che stanno in una situazione di guerra, e tra l'altro con costi altissimi, con costi più di 1 miliardo l'anno di spese militari, oltre a quelle che già previste per tenere in piedi sto baraccone militare.
Cioè, prendiamo la telefonata.
Sì, prendiamo, pronto.
Pronto?
Pronto, eccoci. Allora, innanzitutto avete fatto bene, insomma, anche ieri ne abbiamo avuto, come ricordavano Ettore e Serafino, insomma, il polso di questa situazione, che dal punto di vista dell'ordine pubblico, insomma, quelle persone fermate per ore dentro lì il centro di Tor Cervara, ne so l'esempio più evidente, quindi giustissimo rimarcare questo, questo aspetto della manifestazione di ieri. Dopodiché c'è stato anche, insomma, dalle varie telefonate una sottolineatura che a me era ricordato subito il post Genova per certi versi, no? Allora chi non aspetta chi alla conclusione dei cortei, i tentativi di egemonia, eccetera eccetera. Io quello che volevo dire come anche, non dico suggerimento, ma come elemento proprio di riflessione, è che queste cose rischiano, per quanto è giusto parlarne perché fanno parte, insomma, della militanza, della vita di tutti noi, eccetera eccetera, però rischiano di deviarci da una riflessione che secondo me è mancata anche nella preparazione, cioè nell'arrivo di questa cosa, cioè una riflessione rispetto a questa fase politica che stiamo attraversando, sicuramente in Europa, per non dire nel mondo, insomma, ma sicuramente in Europa, per cui alla fine dalle ultime cose che veniva fuori, almeno così sembra a me, che ci si vada quasi a dividere, o perlomeno a distinguere, non dividere forse è eccessivo, ma sicuramente a distinguere tra chi è europeista e chi non è europeista, e quindi il concetto di essere europeisti o non europeisti diventa dirimente rispetto però a dei parametri di carattere più sostanziale che non sono messi in luce, perché se oggi ci andiamo a distinguere su questo, inevitabilmente, con accenni diversi magari, avvertiamo anche a sinistra, anche in settori del movimento, che l'uscita dall'Europa ti consente una possibilità maggiore, qualcuno ne faceva cenno prima, di impattare su temi che oggi, vero o non vero, l'Europa ce lo dice, l'Europa ce lo comanda, l'Europa, diventano quasi un alibi per cui dice, ecco, l'Europa non ce lo comanda più perché io esco e così risolvo di più, diciamo, le mie contraddizioni, i miei problemi. Quindi indirettamente su questo si rischia di fare il gioco di chi dall'Europa vuole uscire, ma vuole uscire da destra. E se oggi uno fa una riflessione, credo che sia in dubbio che le tendenze centrifughe verso l'Europa sono tendenze tutte di destra, dove l'uscita e il contrasto all'europeismo diventa una rivendicazione di nazionalismo, e i nazionalismi avanzano, insomma, da tutte le parti, insomma, le destre avanzano da tutte le parti, anche se poi come in Olanda non stravincono sul piano dei numeri elettorali, ma lo spostamento a destra c'è e probabilmente si verificherà anche in Francia, insomma, anche se Le Pen non vince. Allora la domanda dovrebbe diventare sui presupposti di queste cose, cioè il presupposto di oggi qual è? Che l'Europa che ci aspetta nei prossimi anni è un'Europa che ha uno spostamento a destra, non solo nei termini classici del razzismo, della xenofobia, eccetera eccetera, ma nel recupero di quei parametri tanto cari al nazionalismo, che sono l'economia nazionale, il protezionismo, tutte queste cose qui. Se questo noi non lo teniamo presente, ma lo sottovalutiamo indirettamente, anche se non volutamente, andiamo a sostanziarla questa tendenza. Andiamo, tra l'altro, la comunicazione di ieri, se io dovessi pensare ieri cosa si è comunicato alla città, difficilissimo dirlo, perché la compresenza di elementi di destra e di sinistra, tutti contro l'Europa, ultrasemplificando al massimo, evidentemente poi lo so perfettamente che i discorsi dei compagni sono i discorsi dei compagni, i discorsi dell'altro sono diversi, ma nel messaggio generale mediatico che arriva tutti questi sono contro l'Europa, manco per niente. Cioè, allora se essere contro l'Europa significa essere nazionalisti, noi dovremmo avercelo, se non chiaro, perlomeno tenerlo presente, perché se alla fine, e concludo, devo dare una priorità a quello che mi aspetta, ai problemi da affrontare, sicuramente forse il problema principale oggi non è decidere se si è europeisti o non europeisti, ma se si ha di fronte il pericolo dei nazionalismi che ritornano con tutte le loro cose negative, per cui bisogna semmai pensare a questo, attrezzarsi a questo, sia su un piano di carattere politico generale, sia su un piano anche di rivendicazioni, di termini, di parametri economici, perché il nazionalismo, l'uscita, adesso senza immettermi ovviamente in discussioni che non c'è tempo e non lo voglio sottrarre ad altri, ma un ritorno al protezionismo che cosa significa? Torniamo a quali tempi, a quali parametri, diciamo anche da un punto di vista delle possibilità di avanzamento. Cioè mi sembra che ci siano dei falsi presupposti nel discorso anti-europeista che, se non indagati, rischiano di perlomeno facilitare l'avvento e il successo, il ritorno di nazionalismi e quindi di politiche che sicuramente non ci fanno bene, il che non significa che allora accetti quell'altro. Voglio dire, è un invito alla riflessione da questo punto di vista, quindi a un ulteriore approfondimento di quelle che sono le contraddizioni in corso, insomma, ecco, in questo senso. Termino qui perché così lascio spazio a molti altri.
Sì, grazie.
Ciao.
Certo, queste sono le riflessioni necessarie da fare, non solo dai microfoni della radio, che può dare un contributo a diffonderli, ma più che altro cominciassi a vedere per costruire queste condizioni. Giorgio c'ha ragione, se il punto è questo, perché noi rischiamo di fare tutto questo e poi chi ne capitalizza i benefici sono i reazionari, insomma, che stanno prevalendo in Europa.
Infatti, come abbiamo detto in diverse trasmissioni, insomma, domenicali, ma probabilmente anche in altre situazioni, dobbiamo ricordarci, dobbiamo recuperare quei nostri obiettivi, quella nostra ideologia, quella nostra teoria, che poi si possa tradurre in prassi e che offra o comunque condivida delle prospettive pratiche, non solo teoriche ma anche pratiche differenti, che si distinguono in modo netto ovviamente da quello che i vari fascistoidi o i vari riformisti che vogliono stare dentro l'Europa ma che se un'Europa diversa offrono. C'è un'altra chiamata?
Pronto? Abbiamo sbagliato, magari richiama, abbiamo sbagliato cursore. Continua, giuro.
Oddio, scusate, mi sono distratta. Quindi sì, insomma, secondo me, pronto? Come abbiamo detto spesso, è importante recuperare una delle procedure, delle parole d'ordine che a noi appartengano e che offrano appunto un'alternativa concreta alle persone, fermo restando che non siamo noi a offrirlo, ma un discorso collettivo. Abbiamo un'altra chiamata.
Pronto?
Vai avanti,
scusa, ma te metti in onda, scusa,
mettiamo in onda
la spigna e il bottone.
Pronto?
Ti sei in onda adesso, scusa, per prima avevo sbagliato il bottone.
Va bene, no, volevo dire questo, che tra le varie iniziative che ci sono state ieri ce n'è stata un'altra del Partito Comunista di Marco Rizzo, che è stata snobbata da voi completamente, anche se si svolgeva a due passi dalla vostra radio, no? Vicino a Via dei Volsci. Ora, io sono stato a questa cosa, ho visto molti giovani, tantissimi giovani, che gridavano slogan giusti contro il capitalismo, per il socialismo, anche quello che ha detto Marco Rizzo. Sono cose che noi compagni condividiamo, eccetera. Volevo sapere qual è il motivo per cui voi praticamente questa iniziativa qui l'avete completamente ignorata, ecco, se avete qualche critica da fare a Marco Rizzo, io sarei interessato di sentire il vostro parere. Grazie.
Ciao, grazie. Noi la liquidiamo subito in questo modo. Parliamo di tutte le realtà che si confrontano tra di loro. Marco Rizzo è un mio amico personale, lo conosco benissimo, però quando uno parla solo tra di loro non si confronta con le realtà sociali, non si mischia mai dentro pure le contraddizioni che avvengono per le strade, fa da solo, arrivederci, grazie, ci voglio dire. Io parlo con chi con me ci può parlare, quello che invece non vuole parlarci, perché c'ha solo lui la verità e la verità la distribuisce così, ognuno se la prende come va. Questo è uno dei motivi perché noi, per esempio, a parte che l'avevamo accennato che c'era anche questa manifestazione, ma ci avevamo poche cose da aggiungere più di questo. Allora, metti... c'è un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno compagni. Niente, insomma, io come dire, in cascata delle manifestazioni di ieri, come dire, insomma, mi è venuto così anche come a tutti quanti il cruccio del fatto che insomma continuiamo ad essere tutti divisi. E ci muoviamo in ordine sparso. Allora, i temi in agenda ce li abbiamo ormai da decenni. Che siano vincenti oppure persuasivi, quello è un altro paio di maniche, noi però ovviamente ci mettiamo tutta la nostra forza cercando appunto di convincere ove possibile, ma ci dimentichiamo sempre una cosa, che dobbiamo in ogni caso averne la forza per poterle, non dico imporre, però insomma per farle diventare agenda, e per farle diventare agenda dobbiamo governare, cioè non è che possiamo, come dire, fare qualcosa lasciando governare qualcun altro. Cioè dobbiamo arrivare ad essere massa critica e quindi unirci e in cascata a questo riuscire a, come dire, ad avere la forza per andare a governare. Allora, magari, che ne so, la prospettiva del governo nazionale può essere un po' remota, anche se, come dire, arrivando all'età di 50-60 anni uno si è pure stufato, perché questo sol dell'avvenire ormai non lo vede più e si stufa e pensa proprio soltanto al proprio lavoro, alla propria famiglia e manda a quel paese tutto quanto. Ma abbiamo, che ne so, prospettive anche più vicine, come possono essere piccole città, municipi e così via, e abbiamo avuto quelli che poi alla fine si sono dimostrati, insomma, diciamo, non dico traditori, ma quasi, anche al governo di questa città, dell'amministrazione di questa città, che quando è stato il momento, insomma, non dico abbiano fatto volta faccia, ma qualcosa di simile. Quindi adesso lasciamo, come dire, considerando come acquisiti tutti quanti i temi che abbiamo in agenda, ai quali poi se ne sono aggiunti negli ultimi 25 anni anche quello dell'immigrazione, appunto, che non è un problema ma è un fatto da governare, e almeno noi vogliamo farlo secondo, come dire, ciò che pensiamo. Ma il fatto è che, continuando appunto, e mi dispiace se mi ripeto, continuando ad essere divisi e andando in ordine sparso, e non ponendo l'obiettivo appunto di andare a governare queste cose qua, utilizzando, va bene, ok, le regole dello Stato borghese, quello che volete, ma queste ci sono, cioè non possiamo, come dire, fare due, altrimenti dovremmo fare una rivoluzione che ovviamente non abbiamo neanche la forza quella di farla, non arriveremo a nulla. Le manifestazioni sono belle, certo, si va lì, si strilla, uno fa, come dire, una sorta di catarsi, torna a casa afono, ma alla fine se ne dimostra tutta la sua inefficacia. Soltanto questo.
Bene, grazie.
Ciao.
Ciao. Guarda, adesso dovremmo sospendere pure le telefonate perché abbiamo un ospite, un ricercatore proprio sul lavoro europeo, e dato che ne abbiamo parlato di ieri e dell'Europa, noi vorremmo pure introdurre questa situazione. Giulia lo presenta, mandiamo uno stacco musicale e poi, diciamo, cambiamo pagina
per modo di dire pagina, leggiamo quella che sta a fianco.
Ma in realtà tutto si lega, a parte fermo restando che le chiamate non le interrompiamo, perché chi vuole intervenire e dare la sua è benvenuto. E comunque il discorso si lega, cioè nelle scorse puntate ci siamo concentrati molto sul discorso del lavoro, di come il lavoro sta cambiando, e nella precedente puntata proprio abbiamo fatto un excursus storico della riforma del mercato del lavoro e delle conseguenze che ha portato in termini proprio di disoccupazione invece che di occupazione. E quindi oggi ci vogliamo agganciare a questo. È rimasto molto poco tempo, quindi tutto quello che volevamo elaborare, che ancora una volta vuole essere un contributo condiviso, che porti a una teoria che sia nostra, quindi delle parole d'ordine che siano nostre, che si trasformino poi in prassi, quello che stavo dicendo prima. Quindi vabbè, mando un pezzo musicale per staccare e ci rivediamo tra poco. E Arturo?
Is a DJ Underground exclusive.
La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque le dealer de ma.
1, 2, 3, 4. Assassin de la police. Nique la police. Assassin de la police. Nique la police. Assassin de la police. Nique la police. Police.
Allora, ritorniamo in onda. Quindi finora abbiamo criticato l'Unione Europea, abbiamo detto siamo contro l'Unione Europea, contro la NATO, eccetera, eccetera. E chiaramente dobbiamo contestualizzare, dobbiamo motivare il perché siamo contro, no? Quindi ad esempio uno fra i tanti motivi, l'Unione Europea chiaramente, come tutti noi sappiamo, prevede una politica monetaria unica, quindi questo significa che gli stati nazione, che oramai non esistono più, hanno rinunciato alla gestione della loro politica monetaria, quindi la stampa della moneta, la liquidità che le persone, le banche possono avere, quindi la circolazione di moneta e tutto quello che ne consegue. La politica monetaria classica dell'Unione Europea degli ultimi 10-15 anni è stata una politica monetaria di tipo espansivo, che significa che, e poi tutti voi ricorderete il quantitative easing, no? Di cui si è parlato frequentemente, che prevede la politica monetaria espansiva, un aumento dell'offerta di moneta e un taglio delle tasse con lo scopo, con l'obiettivo, dicono loro, di aumentare la domanda e aumentare gli investimenti, quindi di conseguenza ridurre la disoccupazione e dare più lavoro alla gente. Ebbene, 15 anni di questo tipo di politiche non ha portato evidentemente a un aumento dell'occupazione né a un miglioramento del benessere della vita delle persone, anzi La conseguenza che si è avuto, che vabbè, non abbiamo i tempi per spiegarlo, però la conseguenza inevitabile, ma anche che è prevista nell'autoria, è che c'è stata una riduzione drastica del tasso di interesse, talmente drastica che addirittura in Europa è stata negativa, e nel frattempo l'oro si è aumentato di valore, la moneta si è ridotta di valore e l'occupazione non è aumentata, e tutto l'aumento di moneta che è stato immesso nel mercato reale è stato trasportato nel mercato finanziario, e quindi di conseguenza nessuno ne ha visto i benefici. E quindi che cos'è? La conseguenza poi prende il nome di stagnazione, ovvero disoccupazione, assenza di crescita economica e l'economia ferma. Quindi abbiamo qua Stefano che ci spiega che cos'è questa stagnazione poi il nome che prende specificamente a questo periodo, come i teorici dell'economia hanno chiamato questo tipo di stagnazione.
Buongiorno a tutti, intanto volevo ringraziare appunto Radio Onda Rossa per avermi invitato qui ospite. Allora, come diceva Giulia introducendomi, c'è questo discorso che è stato, portato alla luce, anzi riportato alla luce recentemente da alcuni economisti americani, che prende il nome di stagnazione secolare. Ora, in sostanza, dal nome altisonante, appunto, possiamo capire che è un fenomeno che dovrebbe, protrarsi per un lungo periodo all'interno delle economie, non solo quella europea, ma in particolare questa teoria è stata studiata per l'economia giapponese e poi portata anche nel contesto statunitense, quindi in sostanza possiamo dire abbraccia tutto il capitalismo avanzato occidentale. E allora, prima di tutto, perché studiare il discorso della stagnazione secolare? Allora, innanzitutto non è un qualcosa che è rimasto confinato al mero ambito accademico, ma recentemente in TV, per esempio, Renzi, quando è stato intervistato sulla 7 da Minoli, si è dovuto esprimere appunto sul discorso della stagnazione secolare. Recentemente ne ha parlato Draghi, Padoan anche, quindi è un qualcosa che, dal nome potrebbe sembrare qualcosa che rimane un po' oscuro, però in realtà sta entrando sempre di più nel dibattito politico mediatico. Allora, innanzitutto diamone una definizione, cioè di che cosa parliamo quando parliamo di stagnazione secolare. È un fenomeno che dovrebbe far sì che le economie occidentali avanzate saranno caratterizzate nei prossimi anni, lustri, decenni, questo non è ben chiaro, da scarsa crescita generale dell'economia, disoccupazione persistente, poi fenomeni come la crisi americana, che poi si è propagata anche appunto all'eurozona del 2009, saranno sempre più ricorrenti invece che essere fenomeni così che capitano una volta ogni 50-80 anni. E soprattutto, dal punto di vista occupazionale, i pochi investimenti che caratterizzano questa situazione fanno sì che la disoccupazione rimanga a livelli elevati per un periodo prolungato. Ora, riprendendo un suggerimento che dava un economista italiano molto importante, Silo Slabini, che lui diceva che gli economisti devono prima di tutto presentare le loro posizioni, ideologiche, teoriche, prima di dare una spiegazione, perché altrimenti sembrerebbe che si dà una spiegazione unica, vera, a prescindere. Quindi questo fenomeno viene studiato all'interno, prima di tutto, del contesto neoclassico, che è quello dominante nell'accademia, che poi si divide, è un contesto generico molto ampio che ha delle sottocorrenti.
Poi c'è l'accademia, ma anche nelle varie istituzioni che poi governano il mondo.
Certo.
L'approccio neoclassico.
Infatti, non è un caso che questo discorso della stagnazione secolare sia stato riportato in voga da Larry Summers, che è un economista che ha studiato e è stato, se non sbaglio, anche attualmente presidente di Harvard, quindi di una università, di una certa rilevanza, e che è stato anche ministro dell'economia negli Stati Uniti, quindi ha potuto avere
durante
un po'
Clinton, che conosciamo il personaggio.
Esattamente, quindi che ha riportato poi all'interno dell'accademia un'esperienza che lui ha avuto a livello proprio politico, e gli ha cercato di dare una sorta di investitura anche teorica. Quindi questo è il contesto più ampio e quello più importante da valutare. Poi ci sono anche degli approcci marxiani che guardano alla stagnazione come causata dalla caduta del saggio di profitto, che è una categoria che appunto viene ripresa dalla teoria di Marx, E poi c'è un approccio che è quello al cui mi sento più vicino, che è quello classico keynesiano, dove il discorso del classico comprende anche l'approccio marxiano, infatti mi definisco a tutti gli effetti un marxista, però non guarda alla caduta del saggio di profitto, ma a un discorso appunto keynesiano di domanda effettiva. Quindi la crescita di un'economia è data dalla crescita delle componenti, in questo caso si chiamano autonome, della domanda. Poi la distribuzione del reddito che viene prodotto si ha attraverso i rapporti, lo scontro fra classi sociali che hanno interessi differenti. Ora, all'interno del contesto neoclassico, che come dicevo è quello più importante da criticare perché è quello che poi è abbracciato da istituzioni come la Banca Centrale Europea, la Federal Reserve negli Stati Uniti, il Fondo Monetario Internazionale e così via, possiamo vedere come il discorso più importante passa, come diceva Giulia nell'introduzione, per il concetto di tasso naturale dell'interesse. Ora, in sostanza, questo tasso naturale, cerco di essere il più, diciamo, di farmi capire al meglio possibile anche da un pubblico, soprattutto da un pubblico di non studiosi di economia, è un tasso dell'interesse che fa sì che tutti i risparmi di pieno impiego che l'economia riesce ad accumulare si traducano in investimenti. Per esempio, se ci sono troppi risparmi, il tasso dell'interesse si abbassa e questo fa sì che gli investimenti vengano stimolati. Per questa via si dovrebbero evitare sistematicamente delle crisi. Ora, perché questo si ricollega per esempio alle politiche di Draghi oppure della Yellen, che è la governatrice della Federal Reserve negli Stati Uniti? Perché quando sentiamo spesso delle decisioni, magari in trafiletti, non nelle prime pagine, però si parla molto spesso delle decisioni dei banchieri centrali di fissare un certo tasso dell'interesse tramite la politica monetaria. Allora, se il banchiere centrale è abile, ovviamente conosce le stime che sono fatte di questo tasso dell'interesse, allora cercherà di fissare il tasso che lui può controllare il più vicino possibile a questo tasso naturale. Se ci riesce, se diciamo i due tassi coincidono, allora non ci sono problemi dal punto di vista occupazionale. Quindi possiamo dire, come dicevamo prima, che in generale a un più basso tasso dell'interesse fissato dalla banca centrale dovrebbe coincidere un più alto livello degli investimenti. Poi ovviamente questo non vuol dire che il tasso debba essere sempre fissato molto in basso, perché questo potrebbe causare eccessivi investimenti, quindi inflazione crescente e quindi altri tipi di problemi.
Ora, al momento stiamo in un livello di tasso di interesse bassissimo e ciononostante non si vedono né investimenti né miglioramenti nella crescita economica, ma anzi vediamo che la popolazione risparmia sempre di più, appunto preferisce risparmiare piuttosto che investire, e facendo emergere anche una problematica in termini di classe media, no? Cioè significa che anche la classe media, che in teoria è quella che dovrebbe consumare di più, dovrebbe avere più moneta, preferisce risparmiare invece che consumare. Quindi è un elemento di allarme in qualche modo.
Sì. Una cosa su questo, quando si parla di risparmio, in questa congiuntura economica di crisi pesante, qui il ceto medio è sceso, dov'è i risparmi? E non mi sembra che ci siano condizioni di creare risparmi da, no? Se stai lavorando, se non c'hai, almeno che non sei un profittatore, uno speculatore che giochi, ma la massa in generale, penso che il problema è sbarcare il lunario per arrivare alla fine del mese, insomma. Come si collega? Perché oggi il risparmio non c'è, eppure se ci fosse, dove lo metti? Magari lo vai a depositare in una banca che te lo suolano con i giochetti che fanno attraverso quel discorso che facevi, complesso, che facevi tu. Io lo dico, asciuga meglio il linguaggio, perché a noi ci ascolta gente semplice.
Okay. No, l'intervento appena fatto è assolutamente fondamentale, perché da un punto di vista differente rispetto a quello tradizionale appunto di queste istituzioni, c'è proprio il discorso che sono gli investimenti che vengono prima dei risparmi, perché investendo si crea occupazione, si crea lavoro e quindi dal reddito poi una parte può essere spesa e una parte può essere risparmiata. Quindi diciamo, al di fuori di quel modo di ragionare, l'intervento è assolutamente corretto, perché senza investimenti non ci sono risparmi alla fine. Qui invece appunto i banchieri centrali fanno un altro tipo di discorso e quindi ci dicono che c'è un risparmio che viene prima dell'investimento. Muovendo questo tasso dell'interesse noi possiamo adeguare il risparmio, anzi gli investimenti desiderati, ai risparmi che già ci sono. Però da un altro punto di vista ovviamente la catena logica è esattamente al contrario, funziona. Ora, come diceva Giulia, però c'è una situazione alquanto singolare, nel senso che nonostante il tasso dell'interesse di riferimento delle banche centrali sia bassissimo, praticamente è fermo a zero o poco sopra lo zero sia negli Stati Uniti che in Europa, non si vedono ripartire gli investimenti o quantomeno non in maniera sufficiente a riassorbire la grande massa di disoccupati che c'è nell'economia attualmente. Allora il punto che si sono, diciamo, il dubbio che è venuto all'interno di questo contesto è di chiedersi: ma com'è possibile questo, se abbiamo detto che abbassando il tasso dell'interesse dovrebbero ripartire di molto gli investimenti? Allora, diciamo che la teoria che prende il nome di stagnazione secolare si basa fondamentalmente proprio su questo concetto. Questo tasso che si dovrebbe fissare dovrebbe essere diventato negativo. Ora, diciamo che osservando un po' il discorso da fuori, quindi in maniera anche un po' smaliziata, sembra un po' un cane che si morde la coda, nel senso che noi dovremmo fissare, per arrivare ad un equilibrio in cui non c'è disoccupazione o comunque molto contenuta, dovremmo fissare questo tasso dell'interesse via via più in basso, se quello naturale si abbassa. Se però vediamo che queste non sono le conseguenze che ci sono nell'economia, dato che noi abbiamo un limite alla fissazione, cioè il banchiere centrale sotto il limite zero non può scendere, se non riparte l'economia, allora la conseguenza, cioè qual è stata la causa? Il tasso che dovevamo fissare è diventato negativo. Quindi diciamo, già ci basiamo di per sé su una categoria molto sfuggente, perché questo tasso di equilibrio naturale, diciamo, è una categoria che gli economisti ci si sono scontrati a ripetizione nel corso degli anni, e in particolare, questo lo menziono proprio, diciamo, di sfuggita, c'è stato un grosso dibattito tra economisti di scuole diverse negli anni 60 sull'esistenza di questo tasso, e quello che veniva considerato e che viene ancora tutt'oggi considerato forse il più grande economista di questa scuola di pensiero, cioè Paul Samuelson, alla fine di questo dibattito ha ammesso ha dovuto ammettere: beh, effettivamente i nostri critici sembrano avere ragione, cioè questo tasso naturale non esiste in realtà. Quindi noi diciamo che basiamo tutta la nostra politica monetaria su un qualcosa che gli stessi economisti mainstream, insomma ortodossi, hanno riconosciuto non esistere. Quindi già qui, insomma, si potrebbe...
Potremmo fare qualche domanda su come... Cioè, quanto abbiamo messo la nostra vita nelle mani di gente che appunto proprio non sa come gestirla la nostra vita. Quindi ancora una volta l'invito a recuperare l'autonomia dei nostri pensieri e delle nostre teorie e di imporle nella nostra quotidianità.
Io l'altra volta con un'altra ricercatrice che stava al posto tuo ho detto che gli economisti, se diventate dei teorici, però fate all'università fate pochi esami sociologiche, dovrebbero farvi fare più esami di sociologia, di antropologia, insomma, per capire, se no diventate dei meccanici che trascrivete numeri. Ci abbiamo una telefonata, poi. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
La mia domanda è: questa politica sul tasso di interesse che non funziona, può darsi che sia per il fatto della concentrazione di ricchezza in mani di pochi? Perché il piccolo risparmiatore, quello che ancora ce l'ha qualche soldo in banca, non lo vuole spendere perché ha paura di perdere il lavoro, insomma. Invece quelli che hanno tanti soldi se li tengo bene, non ne manco vogliono lavorare. Questo, no? Grazie.
Grazie a te.
E poi una cosa, parli spesso di investimenti, così io dei capi faccio delle domande che magari terra, io non sono economista, non faccio ricercatore, leggo qualcosa più che altro da chi le propina così gratis, no? E poi investimenti penso che loro le stanno facendo, ma stanno puntando molto su innovazione tecnologica, tant'è vero stanno preparando l'industria 4.0, al quale già prevedano milioni di disoccupati, già tutto questo lo vedono, già un mondo che lavora. Una volta c'erano due terzi lavoravano, un terzo, stanno rovesciando i parametri, ma lo stanno facendo, ci stanno investendo su questo tipo di sviluppo.
Allora, innanzitutto non esistono, secondo me, domande terra terra, nel senso che il compito degli economisti, oltre a fare ricerca, è di illustrare nella maniera più semplice possibile tutte, diciamo, le diavolerie che studiano, quindi le domande sono assolutamente pertinenti. E allora, giusto una breve parentesi sul discorso degli esami di sociologia eccetera, sono assolutamente d'accordo, ma in particolare si dovrebbe fare storia del pensiero economico, nel senso di far sapere agli economisti che studiano oggi come si è arrivati a formulare certi tipi di teorie, cosa che non è affatto scontato perché non sono esami obbligatori nella maggior parte delle università italiane. Per quanto riguarda la domanda da casa, e che poi si collega anche all'intervento appunto sullo sviluppo tecnico, allora, diciamo, metto insieme le due cose perché dico un po', cerco di far capire il meglio possibile come questo economista di cui parlavo prima, Larry Summers, è arrivato a dire che questo tasso dell'interesse naturale fantomatico dovrebbe essere diventato negativo. Quindi, prima di tutto, come dicevamo, dobbiamo stare molto attenti ad usare questa categoria a livello analitico, perché ha creato enormi dibattiti dai quali si è usciti dicendo che probabilmente ci sono più ragioni per credere che non esista piuttosto che il contrario. Quindi, diciamo che se così fosse, il banchiere centrale nella sua politica monetaria andrebbe dietro ad una variabile che poi non esiste neanche. Anche, e questo è quello che io cerco di fare nella mia tesi di dottorato, è di dire: va bene, concediamo per ipotesi, concediamo l'esistenza di questo tasso naturale, quindi ammettiamo che esista. Il dire però che dentro quella teoria loro questo tasso sia diventato negativo crea ulteriori problemi. Ora, tra le cause che hanno reso questo tasso negativo ci sono vari fenomeni che vanno dall'invecchiamento della popolazione al progresso tecnico, appunto, come si diceva prima, che quindi ha cambiato completamente natura, invece di essere un progresso tecnico come era per esempio nell'epoca di Ford, quindi c'erano grossi investimenti in capitale fisico che quindi consentivano di riassorbire l'eventuale disoccupazione. Adesso, ci dice Larry Summers, si investe in tecnologie come per esempio WhatsApp, Facebook, cioè sono tecnologie che generano molti profitti, però richiedono un ammontare di lavoratori che è molto ridotto rispetto a quello che avevamo prima. Poi, come menzionava giustamente l'intervento da casa, anche la distribuzione del reddito viene presa in considerazione, ossia, siccome questo tasso naturale è determinato da un lato dalla domanda degli imprenditori di investimento e dall'altro dall'offerta che le famiglie fanno di risparmio, allora se c'è una distribuzione del reddito che va molto a favore dei capitalisti, quindi dei soggetti che spendono meno, ma non in senso assoluto, ma nel senso che, avendo, immaginiamo Berlusconi, avendo un patrimonio enorme, la porzione che loro spendono, anche facendo spese pazze, comunque sarà molto piccola di quel reddito, quindi offrono molto risparmio. E ovviamente invece, al contrario, una famiglia magari monoreddito tende a spendere tutto il reddito che ottiene dal lavoro. Quindi, se cresce questo ammontare di risparmio, questo tasso dell'interesse tende ulteriormente a scendere. Quindi Larry Summers ci dice: a un certo punto queste forze, quindi abbiamo detto declino demografico, progresso tecnico di un certo tipo, distribuzione del reddito che va sempre più a sfavore dei lavoratori, tutte queste forze messe insieme abbassano di molto il tasso dell'interesse naturale fino addirittura a farlo diventare negativo. Quindi, se in condizioni normali le politiche dei banchieri centrali dovrebbero essere sufficienti a riportare l'economia al pieno impiego, abbiamo detto prima, il banchiere centrale non può fissare il tasso sotto lo zero, e allora se quello naturale però è sceso sotto lo zero, abbiamo un'impossibilità da parte dei banchieri centrali di risolvere la situazione. Quindi, allora, a questo punto possiamo notare, diciamo, due cose. Intanto, i fenomeni fondamentali di cui trattiamo sembrano essere, a parte la distribuzione del reddito, gli altri sembrano essere fuori un po' dal controllo politico. Nel senso che noi parliamo di invecchiamento della popolazione, di progresso tecnico che ci è dato da scienziati, ingegneri, fisici, eccetera. Quindi sembrerebbero fattori di cui prendere atto e dire va bene, pace, non possiamo far altro che accettare questa situazione di stagnazione secolare e provare a trarre il meglio di quello che possiamo, fare. Ora invece, uscendo un po' da questo tipo di discorso, perché si può invece dire beh, effettivamente invece il grosso nucleo, diciamo, che sta dietro a questi problemi di stagnazione può essere proprio il discorso che le famiglie, il ceto medio si è rimpicciolito notevolmente, ci sono molti disoccupati, lo Stato non interviene abbastanza nell'economia con investimenti pubblici,
la gente non si riproduce perché non c'ha i soldi per poter far crescere in modo dignitoso i figli.
Tra l'altro
non c'è un'assistenza alle famiglie per quanto riguarda gli asili nido, l'acquisto dei libri, tutto il materiale scolastico all'interno, cioè dall'inizio alla fine della carriera scolastica educativa dei figli, insomma.
Oltre a questo problema c'è anche il problema dell'inquinamento, che ha reso sterili soprattutto gli uomini da un po' di tempo. Scientificamente hanno fatto un servizio a piazza, come si chiama, la presa diretta, proprio spiegando che è proprio tutto legato all'economia, insomma, voglio dire.
Senti Stefano, ho una questione, no, che sì, mi interessava. Qui nell'ultimo decennio, un po' dappertutto, ma soprattutto in Italia, no, sia che il tasso di interesse abbia agito in territorio positivo e sia che agisca poi de fatto in territorio negativo, ha dimostrato che non solo non c'è stato aumento di occupazione, ma dimostra un fatto che in Italia qui non ci sono più investimenti pubblici. Ora qui c'è un problema serio, che i pochi danari che arrivano dalla fiscalità generale, quei pochi danari che si riescono a raggranellare, sono stati distribuiti a volte addirittura a pioggia attraverso i bonus. Cioè la politica, diciamo, da tu lo accennavi adesso, non c'è una politica, diciamo, di investimenti pubblici. Ora, siccome tu ti sei richiamato anche alla teoria keynesiana, pur essendo affermando di partire, diciamo, da posizioni marxiste, però intorno a un determinato problema individuavi anche in Keynes alcune soluzioni, la teoria keynesiana era improntata soprattutto sugli investimenti pubblici. Ecco, da questo punto di vista, cioè sti governi, a tuo modo di vedere, si sono baloccati dentro una situazione che era più quella della mancetta di tipo elettorale che quella dell'investimento pubblico per far ripartire l'economia. Io tra l'altro dico una cosa, al di là della teoria keynesiana, qui se non ci sono investimenti di natura pubblica, lasciare tutto alla mano privata, al mercato, non se ne esce. Questo ormai è dimostrato dai fatti.
Sì, allora innanzitutto appunto vediamo che abbiamo di fronte a noi come, diciamo, due occhi, questa politica monetaria e questa politica fiscale, che sono, diciamo, le due alternative. Ora, a livello, diciamo, nei periodi di situazione normale, la politica monetaria dovrebbe essere sufficiente. In questo tipo di contesto si dice che quando il tasso naturale è diventato negativo e quindi questa politica non è più efficace, allora si può ricorrere ad una politica di investimenti pubblici. Ora, il discorso qual è? È che innanzitutto, a livello, diciamo, questo puramente più teorico, per arrivare a dire che bisogna fare una politica di intervento pubblico, che poi viene sempre definita comunque come temporanea, parziale, insomma non di forte intervento, quindi giusto per avere qualche appoggio da parte del pubblico negli investimenti, bisogna dire delle cose che sono molto contestabili all'interno dell'Accademia, ossia che questo tasso sia negativo. Dall'altro punto di vista, quando invece, perché ci sono anche economisti, e qui parlo praticamente soltanto di neoclassici, quindi parlo soltanto del mainstream, diciamo, dell'economia, alcuni hanno altre posizioni, ossia dicono, che sono un po' minoritarie però comunque molto ascoltate, dicono: lasciamo perdere questo discorso del tasso negativo perché crea proprio dei problemi a livello analitico diciamo di teoria. Però allora loro che cosa ci propongono? Dato che loro dicono che questo tasso negativo non esiste, allora siamo nella situazione, tra virgolette, normale, nonostante noi osserviamo disoccupazione, stagnazione, eccetera. E quindi all'interno di questo approccio, se il tasso non è negativo, valgono tutte le politiche che valevano anche in situazioni normali. Quindi questi qui, che sembrano essere un po' più ragionevoli dal punto di vista teorico, come soluzioni politiche, invece dicono continuiamo con le riforme strutturali, quindi Jobs Act, mini job alla tedesca, eccetera eccetera. Ora, questo è per dare un quadro della situazione, ossia all'interno dell'approccio convenzionale o si va completamente fuori strada da un punto di vista analitico e però si riesce a proporre, facendo dei salti mortali, qualche politica attiva dal punto di vista dello Stato, oppure si rimane più sensati dal punto di vista strettamente teorico, però dal punto di vista delle proposte politiche si rimane alle vecchie proposte, quindi di riforme strutturali del mercato del lavoro, libera concorrenza, eccetera, eccetera. Quindi sembrerebbe non esserci una via di uscita.
Quindi, quindi la via di uscita la dobbiamo proporre noi, imponendo esatto. dei cambiamenti strutturali, non come lo intendono loro, ma come lo intendiamo noi, appunto, come diciamo prima, proponendo delle alternative e determinandole nei fatti. Purtroppo siamo arrivati alla fine della trasmissione perché è l'una, quindi dobbiamo concludere qua il discorso, però speriamo di aver stimolato dei ragionamenti, perché appunto prima dicevamo fare solamente slogan contro l'Unione Europea con poche parole d'ordine risulta essere fine a se stesso, perché poi alla fine addirittura cioè la gente che magari non partecipa alle assemblee e quant'altro, il messaggio che gli arriva è troppo sterile, no? E addirittura potrebbe confonderci con un Salvini o con un populista passante. Invece se noi oltre agli slogan proponiamo dei ragionamenti su cui partire e da cui elaborare poi delle pratiche concrete, magari qualcosa riusciamo a cambiarla.
Io per chiudere la puntata richiamerei le parole di un operaio di Pomigliano ieri dal camion durante la provocazione poliziesca, quindi proprio con l'idrante schierato davanti, ancora la tensione, insomma la possibilità pure che caricassero, e mi pare che tenga insieme sia il ragionamento più profondo fatto alla fine della trasmissione che vogliamo portare avanti, appunto su cosa fare, che proposte fare, come organizzarsi seriamente per provare a iniziare a cambiare le cose, e anche il discorso sulle piazze, ecco, sul comportamento in piazza. A un certo punto dice va bene, questa qua la situazione ce l'abbiamo davanti agli occhi, abbiamo capito come volete gestire le piazze, quindi così, cioè la piazza per voi è così, e allora vorrà dire che gli scontri, vorrà dire che i famosi black bloc li troverete davanti ai cancelli delle fabbriche, io aggiungo davanti ai picchetti antisfratto, non per forza ai cortei nazionali, dove magari è pure inutile, ma allora sta rabbia che c'è, iniziamo a portarla dove loro non possono venire in 5.000 poliziotti con gli idranti, perché poi nella quotidianità, nel giorno dopo giorno, al lavoro ci andiamo noi, a sfrattare ci sfrattano a noi. Iniziamo pure a cambiare mentalità pure su come si sta in piazza e dove è più opportuno farsi sentire in modo più forte oppure meno.
Io penso che sia proprio questo, l'abbiamo mandato in onda in diretta ieri, l'intervento, questo intervento è anche registrato, si può ascoltare, poi un compagno che conosciamo che le lotte non è che le dice, le fa, ne dicendo in questo modo noi purtroppo dobbiamo arrivare alla conclusione. A Stefano, sicuramente ti utilizzeremo altre volte per cercare di aiutare i ragionamenti, che però ti devi adattare a questo modo di gestire questo spazio, insomma l'hai visto, non ti impressionare, non è che siamo salotti ovattati della televisione o
meglio così, assolutamente.